Ma è una domenica importante per noi questa, anche perché data l'età io sono verso fine corsa, e però ogni tanto sono assalito dall'angoscia di non aver combinato niente, di non aver fatto la mia parte e quindi sostanzialmente di non avere consegnato il Vangelo, perché questo è il punto. Questo è il punto. L'altra sera in campagna a San Martini, alla scuola rurale del venerdì sera, c'era il vicario generale, lui diceva, ma a Bologna fra 10 anni cosa facciamo? Diventeremo come il villaggio di Ughesa. Ughesa è un bel villaggio nell'altopiano dell'East Africa, dove ogni tanto c'è la messa, ogni tanto. Non c'è più niente. Però ci sono i catechisti, c'è gente, quindi la dozza diventerà come Ughesa, è vero? E quindi bisogna un pochino pensarci, per fortuna non dobbiamo pensarci noi, però una cosa invece sì, una cosa proprio nostra, siamo già in ritardo, bisogna dire, che è il Vangelo. Il Vangelo è il grande vero problema, non che non ci siano più i preti, quello si risolve in qualche modo, insomma. Ti diranno, ti messa, te lo diranno e te dovrai dirla perché obbedirai. Ma il problema è il Vangelo. Vi ricordate quello che vi dicevo di quel mio amico siciliano, teologo, che cos'è la messa per i siciliani, secondo lui? E dice, è così la messa. 100 muti e un passo. Cosa vuol dire 100 muti e un passo? Che sono 100 povere persone lì un po' passive, così, che si stufano, e un altro davanti a loro che addirittura magari gli volta le spalle, fa dei gesti strani, delle parole strane, 100 muti e un passo. Che cosa vuol dire? Che non si capisce più. Che non si capisce più. Non possiamo assolutamente pretendere che la generazione che viene avanti e che vive in grandissima parte in una cultura o in una sottocultura tutta diversa, tutta alternativa. Una volta Gesù lo si prendeva con la merenda, insomma, veniva insieme alla vita. Adesso non è così. La comunità cristiana sono 4 gatti. È vero? E che vivono in una situazione dove i linguaggi, i contenuti sono alternativi, no? Sono diversi perlomeno. Io sono contentissimo di vivere adesso, per carità, però bisogna considerare le cose come sono. Adesso, se non riprendiamo dal Vangelo, se non riprendiamo dalla buona notizia di Gesù, se non seguiamo l'indicazione che viene da quel passoide di Roma che dice che il vero problema è come dare il Vangelo a tutti, qui sotto ci sarebbero delle conseguenze molto grosse da tirare, è chiaro che l'urgenza è il Vangelo. E per la poca strada che abbiamo fatto, col nulla che anch'io ho combinato, almeno per dire che il Vangelo è una bella cosa, e quello sì, quello sì. Le mie discussioni sulla fede con i miscredenti sono tutte in quel punto lì. Mi dice, ah, purtroppo non ho la fede. Ma va a quel paese, non hai la fede. Lo conosci sto Gesù? Sì, lo conosco. Beh, ti è simpatico? Sì, mi è simpatico. Dice delle cose buone? Ah, sì, buone. Peccato che sia la storia. A me, si importa a te. Quanti si sono innamorati di personaggi dei romanzi perché erano molto belli ed erano molto bravi, no? E allora, di pure che è una storia, ma delle parole belle così, delle memorie così interessanti e attuali, sì, è vero, basta, cosa fai la storia della fede? Sono delle robe di testa che non corrispondono al mistero di Dio. Ma la fede non è credere che c'è la Santissima Trinità e che... Aspetta un momento, aspetta un momento. La fede è quella roba che capita e che è capitata nella tua storia perché hai avuto quella maestra lì in seconda elementare, poi ti è successo quest'altro e poi hai imparato a suonare la chitarra e poi hai avuto una donna straordinaria e poi l'hai anche persa magari. Ecco, ed è lì dentro, è nel gioco della vita che si deve collocare e pensare alla fede. Perché la fede di per sé sarebbe il gioco di Dio che viene a giocare con te il gioco della vita. E a un certo punto ti accorgi che non sei proprio più da solo, perché c'è dentro di te un altro pensiero, un'altra parola, che ti affascina, ti spaventa, ti attira, ti fa rabbia, ma c'è, ecco, la fede è così, la fede è così. È vero, mi scriveva uno nei giorni scorsi, mi fa una gran rabbia perché a casa mia tutti ci alzano la fede, sono tutti contenti, meno me. E poi parla della sua famiglia, dice, per fortuna che ho quella famiglia lì, che ci sono nato, sono cresciuto, se non ci fossero loro. Io rispondo, la fede è quella lì però. La fede è semplicemente scoprire che non è una fortuna così, né una magia, ma che ti è capitata una cosa super, una famiglia meravigliosa, dove sei nato, di cui sei contentissimo, se non ci fossero loro come farei? È già la fede, eh? È già il principio della fede. Quando uno capisce che da solo non ce la fa, ma che per fortuna ci sono anche delle buone notizie, e certe volte le buone notizie sono delle persone. E Gesù è un'ottima notizia, ecco, capite? Abbiamo la responsabilità di questa buona notizia. Perché? Perché dice il testo di oggi che questo Gesù è anche una gran gioia, eh? Occidente è una gran gioia, perché lui riesce a fare diventare belle tutte le cose, le fa diventare tutte importanti, le fa diventare tutte preziose. La scommessa è così alta che persino le prove, persino le fatiche, lui è capace di trasformarle e di farle diventare dei momenti preziosi, delle robe a cui stare attenti, cercare bene, perché c'è una perla. Non è vero che è tutta una fregatura, non è vero che è tutto buio, c'è sempre un regalo anche là, e quindi è bellissimo. E entrare in contatto con il Vangelo vuol dire entrare in contatto con la gioia. Dice, ma te quindi Giovanni? No, sono entrato in pochissimo in contatto, però un po' sì. E certo che è la mia gioia. Dice, quindi tu non hai il dolore? Sì, ne ho. Quasi tutti sbagliati, qualcuno giusto. Qual è il dolore giusto? Quando sono addolorato perché ho perso il regalo del Vangelo. E dire, ma razza di testone, con tutto quello che ti ha detto e ti ha dato, e lì hai fatto come se non ci fosse? Asino. E allora mi dispiace. E allora vado a confessarmi e dico, oh, ho perso il Vangelo. E con quella persona lì l'ho proprio perso. E l'ho parlato, l'ho taciuto magari il rovescio, e l'ho pensato come proprio non è secondo il Vangelo. E adesso mi dispiace. Perché? Perché è bello vivere dentro nel Vangelo. E non è che uno che non ha il Vangelo andrà all'inferno, andrà sicuramente in paradiso anche lui, perché ha tanta di quella voglia di tirarseli su tutti, capite, in paradiso, e ci vanno poi tutti. È vero? Anche quello che avrà dato solo un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Vedi, mo, se vuole tirarsi su tutti. Ma il problema è un altro. È che la vita è corta. Ed è solo questa. Guarda che non è che ci si rincarni, si diventa farfalla, poi serpente, no? Niente, c'è questa qua. E bisogna godersela questa vita e spendersela e giocarsela più che si può. È vero? Allora è insopportabile per me che quello lì è un mio amico, abbiamo fatto tante cose insieme, gli voglio anche bene, e lui non ha il Vangelo. È una roba che mi fa star male, mi fa star male, non perché ho paura che vada all'inferno, ma perché il Vangelo è il modo più bello, più forte, più gioioso per uscire dall'inferno della vita, e molti ci sono nell'inferno della vita, ed è facile caderci, no? Perché se quella persona che è l'amore della tua vita improvvisamente te la perdi, ah, entri come nella morte, no? Quando si perde il proprio grande amore. E allora? Allora lì ci vuole una mano forte che ti tira fuori, eh? Perché se no sei prigioniero, come di un sentimento cattivo, come di una disperazione. Chi ci libererà? Lui. Lui. Capite il Vangelo? Questa meraviglia. Allora, non si tratta di inferno e di paradiso, ma si tratta di non sopportare che ci sia qualcuno che in questo breve tratto che è la vita non venga mai a conoscenza con questa allegria, allegrezza, gioia della vita. Anche lui ne ha diritto, anche lui ne ha diritto. Altro che dire che noi siamo qui e gli altri sono fuori. Se sono fuori bisogna andare fuori, eh. È vero? Cosa viene detto adesso? Che bisogna andare in periferia, e non è poi solo la dozza, è abbastanza in periferia, è vero? Ma di più, avete visto i testi di oggi, no? Gesù, si capisce mica un po', dice, vieni a sapere che hanno arrestato Giovanni, allora cosa fa? Fa la valigia e va via, dov'era? Era là in Giudea, dove c'è Gerusalemme, il Tempio, e va via, e dove vai? Molà nella terra di Zabulon, che è la periferia più periferia, È vero, è una talmente una periferia che era considerata una terraccia, perché? Perché siccome era attaccata, era una terra di confine, erano piene di pagani, di idolatrie, di robe, tanto che non la chiamavano neanche Galilea, avete visto? La chiamavano Galilea delle genti, che vuol dire di tutti i popolacci, una confusione in Galilea. Lui va là e comincia da là. È bellissimo, eh? Perché la scommessa del Vangelo bisogna giocarla in modo radicale, per vedere che dappertutto il Vangelo è possibile. Questi giorni tutte delle domande che mi facevano, ma secondo lei aveva la fede, ma secondo lei è morto cristianamente, ma secondo lei sì. ma certo. E quando tu conosci una persona e poi le vuoi bene, piano piano scopri che dentro a quella persona c'è di fatto un mistero. Lo chiamerà con il suo nome, lo incontrerà con i suoi modi. Ma certamente, perché il Signore poi è buono, E quindi invade la storia delle persone. Allora bisogna ricominciare da lì, fratelli. Bisogna cominciare da lì. Avete visto anche lui, no? Era al mare. È vero, Cesarea, dice che si chiamava come se fosse, no Cesarea, scusate, Cafarnao, è come se chiamasse Cafarneo Marittima, insomma, perché era in riva. Allora lui passava sulla riva e diceva, ma questi qui come si fa a dargli il Vangelo? Poi guarda bene, dice, ci sono due lì, è vero, che stanno pescando. Guarda, aspetta, muore. E li chiama. Dai, venite. Poi ne trovo altri due che erano lì che si stufavano col babbo in barca a aggiustare le reti. Venite anche voi e via che vanno. Per cui in Galilea sono a posto, Galilea delle genti, però li ho trovati quattro. E dice, ma chi hai trovato per annunciare il Vangelo? Quattro pescatori. Ma che cosa ne sanno del Vangelo? Ma hanno fatto la teologia, ma andavano al catechismo, ma che dei filibustieri. Però lui li incontra. E siccome lui gli fa il regalo del Vangelo, poi gli dice, adesso vai, e fa delle robe da pazzi, Mi ricordate una volta va all'estero, è vero, in una terra tutta di maiali, che per un ebreo una terra di maiali è una cosa sconvolgente, è una cosa impura, violentissima. Insomma, finire che lì c'è uno poveretto che sta malissimo, pieno di diavoli, e lui lo guarisce. Allora questo qui guarito dice, oh ma allora vengo anch'io, con te, vengo anch'io. No, te non puoi. Come non posso? Sono dei tuoi, tengo per te, se mai fatto di me. Appunto, stai qui con i maiali, è vero? E te devi dire il Vangelo in questa zona maialesca. Udio me, poverino, che impegno che gli ha lasciato. E te in che zona vivi? E te in che zona lavori? Allora lui passa vicino alla barca della tua vita, ti fa il regalo, e dice, qui ci sei te, qui siamo a posto, allora te, qui, e li mandò, ricordate? Li mandò. Te dove sei mandato? Castelmaggiore, che posto è? Un po' schifosino. Ci credono ancora a Castelmaggiore, ma io c'ero qua. Allora, dicevo, anche te, fai qualche cosa, a Castelmaggiore. Ma da Castelmaggiore potrà mai venire qualche cosa di buono? Ma sì, guarda, qualcuno carino c'è. Ecco, benissimo. Allora Castelmaggiore è a posto. Capite? Bisogna occupare i posti del Vangelo, perché sono i posti dell'amore di Dio. Sono i posti dell'amore di Dio per l'umanità. Il Vangelo vuol dire questo, capite? Se non c'è quella parola lì, non c'è più il significato evangelico della vita. Se c'è quella parola lì, tutte le cose diventano significative, no? Per esempio prima, lì che cantavo il Gloria, lì c'era un tappino con una giacchina rossa, e lui a squarciagola cantava il Gloria. Ma dico, ma questo tappino, che roba! Poi ho riconosciuto chi era, e dico, vedi che fortunato. Lui, senza neanche sapere, intanto che imparava a scrivere e a leggere, è vero, per come sono fatti i suoi un po' fuori, ha imparato anche il Gloria, e sa cantare il Gloria. È importante che i nostri figli possano cantare il Vangelo della vita, no? Lo desideriamo per loro. Noi desideriamo che loro siano pieni di buona notizia e che possano vivere sempre nella buona notizia. Ebbene, ma Dio è il Padre di tutti. Per Lui è molto importante che tutti possano avere questa notizia buona. Allora, vedete, questo è un giorno delicato, vi dicevo, è una domenica delicata. Perché? Perché questo impegno del Vangelo bisogna che ce l'assumiamo. Per cui, quando Lui dice, perché Lui comincia là nella terra di Zabulon a dire la sua, e dice, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Noi cosa pensiamo istintivamente quando sentiamo convertitevi? Non voglio più andare a donne tradendo mia moglie. Oppure, devo smettere 40 sigarette al giorno, sono troppe, 4. E ci si converte così, che prima facevo il somaro e adesso mi metto a posto. Non è quello lì. Non è quello lì. Può darsi che a un certo punto smetti di tradire tua moglie e fumi meno sigarette. Ma quando Lui dice convertirsi, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Vuol dire proprio questa cosa, sapete? Vuol dire, guarda, il Vangelo è vicino. Convertiti. A cosa? Al Vangelo. E convertiti non vuol dire che vivi secondo il Vangelo. Vuol dire che però ti volti verso il Vangelo. Fai attenzione al Vangelo. Dice, è bello il Vangelo. Provi a starci attento. E dopo il Vangelo ci pensa Lui, eh? Perché? Perché quando poi non la pensi secondo il Vangelo, dopo ti dispiace, dici, porco cane, non ho pensato secondo il Vangelo lì però. E quella persona non l'ha trattata secondo il Vangelo. No? È così. Allora, convertirsi è convertirsi al Vangelo. E cosa vuol dire convertirsi al Vangelo? Ascoltarlo, ascoltarlo. Tutti i giorni, tutti i giorni. Perché tutti i giorni? Perché lo dice la preghiera del Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Qual è il pane di lunedì? Dimmi qual è il pane di lunedì. Oddio, non lo so. Bisogna organizzarsi, capite? Un panino al lunedì, uno al martedì, uno al mercoledì. E tutti i giorni un pane. Perché? Perché c'è la vita che batte. C'è la vita che è complessa. C'è la vita che è meravigliosa, ma è troppo bella poi per poterla capire e custodire. Per tutto è troppo più grande di noi. Come fare? Il Vangelo. È una cosa umile. È una cosa umile il Vangelo. Ascoltare il Vangelo ogni giorno. Quello lì è un passettino che bisogna fare. Sapete che qui ci sono anche indirizzi, spedizioni. Vedete voi se vi può servire, però in ogni caso bisogna convertirsi al Vangelo ascoltandolo un pochino ogni giorno. E piano piano questa parola entra. C'è un bellissimo paragone del profeta Isaia che dice, quella terra lì, boh, è un deserto. Guarda cosa, non c'è niente. Mica vero. Se andate a fare i pellegrinaggi in Terra Santa d'inverno, è una roba meravigliosa, eh? Perché d'inverno, siccome piove un po', tutto il deserto fiorisce. Allora Lui dice, vedi, la parola di Dio è così, è come la pioggia d'inverno, se scende nel deserto, quello fiorisce, e fiorisce bellissimo quello lì, sai perché? Perché è un deserto, e lui è come se uno è lì che ha sete, che ha sete, che ha sete, appena viene una goccina, fiorisce subito, eh? È impressionante in questo. Tu vai lì, improvvisamente nel deserto c'è una cosa verde, c'è una goccina d'acqua, ma lì diventa una roba. Quella goccina d'acqua che fa tutto fiorire, capisci? Allora dice, guarda, è sicuro, perché se uno è... E quindi più è deserto, più quella goccia d'acqua è misteriosamente attesa ed è misteriosamente preziosa. Teniamo conto di questa sete, teniamo conto di questa ingiustizia. Perché? Perché dopo questa ingiustizia di un Vangelo non ricevuto e non dato si moltiplica. Si moltiplica. Anche la Chiesa, se non sta attenta, si mondanizza, si mondanizza. Guardate a che punto siamo arrivati. Adesso c'è questo qua di Roma, è interessante questo qui un po', ma interessante, è da starci attenti. Perché? Perché siamo arrivati a un punto in cui noi siamo qui e gli altri sono là. E chi sono gli altri? Sono gli altri. Noi siamo dentro e gli altri sono fuori. E dove sono gli altri? Sono fuori, fuori. Ma quelli là sono la terra di Zabulon, sono la terra di Neftali, sono il deserto che Dio ama. E molte volte la comunità cristiana di che cosa si è accorta? Che era tutta riunita per fare le preghiere e il Signore aveva preso il treno. Ma dove è andato? È andato nella Galilea delle genti. È vero, tanto voi non ne avete bisogno, siete già qui tutti religiosi, perché sono tutti i suoi figli, sono tutti i suoi figli, è vero? Nella parrocchia della Dozza, quanti vanno a messa? Il 5% e il 95% sono i carissimi, sono i carissimi. E quindi in periferia, un po', bisogna andarci. Lui aveva la mania di frequentare le cattive compagnie, eh? Mentre Giovanni Battista era ancora uno dentro in tutta la bella legge di Mosè, lui mangiava le locuste, si vestiva con dei peli, insomma era proprio un uomo serio. Gesù cosa dicevano? Quello è un mangione, quello è un peone. E come mai quelli di Giovanni Battista e i farisei fanno i digiuni, voi siete lì che ve la pappate con sti peccatori? E ricordate, no? È lui che interviene e dice, ma oh, per forza, chi ha bisogno del dottore? I sani o i malati? Dei peccatori, di chi ha bisogno? I peccatori o quelli che sono giusti? Chi ha bisogno di essere salvato? Allora, e lui si siede a tavola, capite? Per cui anche la nostra realtà di questo momento è una realtà vera, perché al di là delle nostre chiusure, noi poi sappiamo di essere una comunità di peccatori. Noi sappiamo che siamo qui perché siamo della povera gente. Nessuno è qui questa mattina perché c'è il precetto stramaledetto che dice che bisogna andare a messa la domenica, che è una stufata. Dice, allora perché sei qui a stufarti? Oh, perché ho fame. Cosa vuoi che ti dica? Sono qui perché ho fame. E quando arriva sabato, beh, vi confesso che un po' sono rincretinito, ma sono contento che domani è domenica. Dice, ma dopo c'è quelle messe, poi le prediche, beh, pazienza, però ho fame anch'io. E ho voglia di mangiare insieme ai miei fratelli. E ho voglia che ci troviamo insieme. E ho voglia che mettiamo insieme nelle nostre intenzioni, nei nostri affetti, nei nostri ricordi, tanta gente che non c'è, ma che tu rendi presente. Perché siccome gli vuoi bene, in questo momento stai dicendo, voglio che sia qui anche lui. E te lo tiri vicino, no? E te lo tiri vicino. Come quando la persona che amiamo è lontana, e siccome è lontana, è sempre attaccata. È vero, perché non riusciamo a staccarci. Quando c'è un momento che la vediamo, un momento che non la vediamo, ma quando non c'è, c'è sempre, non riusciamo neanche a dormire, tanto è sempre lì. Allora, questo è il cuore di Dio. Allora, la grazia da chiedere oggi è quello di lasciarci innamorare dal cuore di Dio. E così come siamo, poveri pescatori, è interessante che lui abbia detto vi faccio pescatori di uomini. Cosa vuol dire? Siamo pescatori di pesci. Cosa vuol dire pescatori di uomini? Vuol dire che resti sostanzialmente lo stesso, è vero? Abiti in via Terzi 729, stai lì ancora, è vero? La tua vicina ti è ghignosa, continuerà a sembrarti ghignosa, ma tutto cambia. È vero, secondo il Vangelo di Luca, quando Gesù dice a Pietro, dai prova a buttare giù la rete, dice ho preso niente tutta notte, ma stavolta la getto sulla tua parola. Fare il pescatore di uomini vuol dire essere sempre la stessa cosa, però la rete della mia vita la getto sulla sua parola, non sulle mie, sui miei ragionamenti, sui miei giudizi, no, la voglio gettare sulla tua parola. E allora tutto cambia. Si diventa pescatori di uomini, nel senso che il contatto che si ha con la gente, chiunque se sia, è sempre con dei fratelli e dei figli di Dio. E se sono pestiferi, ancora più amati, perché si amano sempre i più scavezzacolli dei propri figli, con più preoccupazione. Allora, è diverso. Pescatori si è sempre, ma cambia tutto. Allora niente deve cambiare esternamente, va bene vestito come sei, come la pensi, le scuole che hai fatto, quelle che non hai fatto, i guai che hai combinato, tutto bene, fa parte di te. Adesso proviamo a gettare le reti sulla sua parola.